E allora buongiorno a tutti, bentrovati, sono le 13.30, io sono Fabrizio Casati e come detto oggi avremo a che fare con un sacco di argomenti. Ci collegheremo con Alessandro Bertoglio in quel di Berlino per farci raccontare le ultime da quel festival così incredibile, ma soprattutto iniziamo con la grande musica, eccola qua. All the time that we spend together, I won't fuss, I won't fight, trying to make you mine. You know I'm not that kind. Woo! Come on. You know I'm not that kind. 'Cause I'm not that kind of girl. And it's not my kind of world. No, it's not for me. Not where I wanna be. Oh, oh, not that kind of girl. Help me out, tell me what. You know I'm not that kind. Grande voce di Anastasia con la sua Not That Kind non è assolutamente male per questa edizione di Spoiler. A Spoiler si parla di musica, di arte, di cinema, ormai ci conoscete molto bene e io però vorrei partire subito con una notizia importante che ha a che fare davvero con dei geni, con degli incredibili guru della storia del rock. Sto parlando degli AC/DC, che secondo me in tanti seguite anche alle nostre latitudini, nella Svizzera italiana sono super seguiti, e tornano in tour questi australiani con a capo Angus Young, la sua chitarra, il suo saltello, che chissà come è diventato adesso, che comunque insomma ha una certa età anche lui. Ebbene, si tratta del primo tour negli stadi europei da 8 anni a questa parte per questi mostri sacri del rock, che come detto si esibiranno anche dalle nostre parti a Zurigo il 29 di giugno. piano, piano, calma, è inutile andare sui vari siti a cercare biglietti, perché i biglietti per l'unica data svizzera degli ACDC sono stati venduti in qualcosa come 8 minuti, tutti andati, il Letzigrund è pieno in 8 minuti, pensate che razzia di biglietti c'è stata durante questa nottata. Si tratta, come dicevamo, del primo tour negli stadi dopo tanti anni, ritornano, lo hanno indicato tra l'altro oggi gli organizzatori in una nota, precisando che tutti i 47.000 biglietti a disposizione per la data elvetica sono stati venduti. Nell'ambito del tour Power Up, che prende il nome dall'ultimo album uscito nel novembre del 2020, la band guidata dal chitarrista di culto, come dicevamo prima, Angus Young, terrà 21 concerti in 10 paesi, quindi magari vale la pena andare a vedere se in altri posti, magari non troppo distanti da casa nostra, ci sono ancora dei biglietti liberi, no? Da comprare. Ora, dicevamo prima dei saltelli di Angus Young, ha 68 anni in questo momento, tra l'altro fondatore della band, che si esibisce sempre con quella meravigliosa, unica, mitica uniforme scolastica, penso che ve la ricorderete, e il cantante, che è Brian Johnson, 76 anni, sono gli unici membri rimasti dalla formazione originale degli AC/DC, che nel 1980 registrò Back in Black, uno degli album di maggiore successo della storia della musica, del rock in generale. Quindi sappiate che ritorneranno, sembra che ci sia anche un album con alcune canzoni nuove in lavorazione e magari, chi lo sa, proprio al Letzigrund potrebbero registrare qualche brano live, sarebbe bellissimo. Fate sentire i vostri gridolini nel caso in cui aveste preso i biglietti per il Letzigrund. Io vi ricordo lo 076 321 1113 per dirci la vostra e magari per dirci se siete riusciti ad accaparrarvi uno dei 47.000 biglietti andati in 8 minuti per la data zurichese degli AC/DC. Ora cambiamo del tutto genere, ve lo dico, andiamo ad Alessandra Amoroso con Fino a qui, l'ultimo brano anche per lei, per quanto riguarda il Sanremo appena concluso.
Roma dorme per miracolo, le sue piazze, i suoi caffè, caramelle antipanico alle 2:43. Un'altra notte di pioggia, scivola come una goccia. Non sanno che sto male, forse nemmeno gli importa. Prendo la borsa, esco di corsa, fuori un freddo cane. Io che da sola non so stare, ad occhi chiusi sopra la follia. Basta solo un po' di vento e tutto vola via. Sarà che questa vita non la prendo mai sul serio, e che magari un giorno me ne pento, ma ora no. E anche se lentamente cado giù da un grattacielo, durante il che sarà mai se ti sembro un po' smarrita in questa notte infinita. So chi sono io nello spazio, una formica che si perde tra i vicoli di questa città, che mi ascolta come nessun altro ha fatto mai con me. Va bene, io prendo la borsa, esco di corsa, fuori il temporale. Io che da sola non so stare, ad occhi chiusi sopra la follia. Basta solo un po' di vento e tutto vola via. Sarà che questa vita non la prendo mai sul serio, e che magari un giorno me ne pento, ma ora no. E anche se lentamente cado giù da un grattacielo, durante
still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Day that I die, this will be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the day that I die.
Altro brano iconico, storico di Don McLean con American Pie, che poi insomma non si sa bene che cosa sia questa American Pie, di sicuro una torta, questo è quello che ci racconta Don McLean. La cosa che siamo sicuri di poter dire è che questa canzone gli ha veramente cambiato la vita. Nel 71 quando uscì diventò un super successo immediatamente. Poi avrete in mente anche le versioni di Lenny Kravitz, di Madonna, che sono diventate super famose, però ancora adesso insomma insomma, Don McLean, sicuramente lui e i suoi familiari si stanno ancora godendo il successo di questa canzone. Ma a proposito di successo, facciamo un po' di numeri, perché sono usciti dei numeri importanti che fanno capire quello che c'è dietro ad un evento davvero incredibile, unico, pazzesco, inimitabile, come quello del Super Bowl, che non so se lo sapete, ma è il primo evento al mondo più seguito in tutto il mondo, cioè milioni e milioni di telespettatori in tutto il pianeta che guardano il Super Bowl. E a un certo punto, durante la partita di football americano, abbiamo a che fare con uno show durante la pausa, il Midtime Show, che ogni volta è sempre più spiazzante. E beh, in questo caso quest'anno il protagonista è stato il cantante Usher. Ecco quanto non ha guadagnato Usher al Super Bowl. Perché uno dice, ma scusate, questo qua sì, fa uno show pazzesco, lavora praticamente tutto l'anno per portarlo a termine, chissà quanto guadagnerà. Andiamo a fare le pulci ad Usher, a me piace fare questo genere di cose. Sentite un po'. Allora, sapevate che gli artisti, no, che si esibiscono in quello che è l'halftime show del Super Bowl, l'intervallo della finale del campionato della National Football League, che è la lega professionistica statunitense di football americano, è tra gli eventi mediatici appunto più seguiti e commentati negli Stati Uniti, e questi qua non percepiscono nessun tipo di cachet, non prendono soldi. L'evento è visto e concepito dagli organizzatori come uno spazio promozionale attraverso il quale i musicisti possono promuovere tutti quelli che sono i loro nuovi progetti. Insomma, ti esibisci praticamente gratis, però hai una visibilità enorme, esponenziale, un'esposizione che altrimenti sicuramente non avresti, motivo per il quale appunto l'halftime show rimane un passaggio che fa gola a un sacco di manager di tutte le star della musica. Davvero sono passate le più grandi star, da Jennifer Lopez a Janet Jackson, vi ricorderete, insomma, siparietto con Justin Timberlake, insomma davvero tanta roba, come dicono i giovani del giorno d'oggi. Si spiega appunto così il fatto che Usher, al quale quest'anno appunto è stato affidato il prestigioso slot, sia stato pagato appena $671, vale a dire un qualcosa come 650 franchi, qualcosa del genere. Una cifra simbolica sotto forma di rimborso spese, che secondo me per uno così neanche un bicchiere d'acqua, però vabbè, torniamo a noi. Il rapper Usher, che a ridosso dell'esibizione al Super Bowl ha pubblicato il suo nuovo album, strano, Coming Home, è il primo tra l'altro in addirittura 8 anni che non faceva assolutamente nulla. Secondo le stime, grazie al passaggio sul palco dell'evento la domenica di 2 settimane fa, arriverà a guadagnare un qualcosa come 100 milioni di dollari tra le royalties derivanti dalla riproduzione delle sue hit sulle varie piattaforme di streaming e vendite, e poi si parla già appunto della pubblicazione di questo album, quindi tutti i proventi che ne deriveranno, e perché no, degli show in giro prima in America e poi in tutto il mondo. L'edizione 2024 del Super Bowl è stata vista da, sentite un po', 123.000.4 di spettatori negli Stati Uniti, un record per la storia dell'evento, come sottolineato proprio dalla CNN. Si tratta del dato più alto per un evento televisivo in 54 anni, pensate che roba. Secondo solo alla trasmissione dell'allunaggio del 1969, che tenne incollati davanti allo schermo un totale di spettatori compresi tra i 125 e i 150 milioni di spettatori, secondo quelle che sono le stime, che sono sicuramente un po' diverse da quelle che abbiamo ora per cercare di capire quali sono i rating e i vari indici d'ascolto. In tutti i casi direi che è un deal pazzesco quello di Usher, che si porta a casa una cifra veramente importante che fondamentalmente continuerà a far crescere, perché comunque lui è un grande imprenditore di se stesso e quindi effettivamente sta facendo il suo. Prima il Super Bowl, poi arriva un altro evento super importante, ovvero l'Eurovision Song Contest, che in realtà è il secondo evento televisivo più visto in tutto il mondo. Ora però andiamo ad un'altra grande cantante, sto parlando di Cher con la sua Believe, e ce la godiamo tutta. Per certo che qualcuno di voi sta ancora cantando questa Believe di Cher. D'altronde, dai, dopo pranzo ci sta un po' post-prandiale che ti dà un po' la carica per riuscire ad arrivare alla fine della giornata tranquilli. Questa è un po' l'idea. Detto questo, vi ricordo che tra poco, subito dopo il momento delle informazioni delle 14, torneremo a collegarci con Alessandro Bertoglio, il nostro inviato per quanto riguarda il Festival di Berlino. Parleremo di nuovi film, di tutto quello che sta dietro ad un festival così incredibile, come dicevamo già in partenza. Ma proprio ieri ci ha raccontato Alessandro della presenza di Cillian Murphy proprio durante la prima, insomma, di questo evento. Ebbene, proprio oggi si parla di questa nuova filosofia di Murphy che va un po' oltre la sua carriera, poiché lui ama vivere una vita normale, osservare l'umanità per quella che è la sua ricerca recitativa. Lui è uno che vi controlla, cioè se incontraste in giro Cillian Murphy, lui vi guarderebbe in faccia, capirebbe chi siete e in un qualche modo proverebbe ad interpretarvi. Ma la cosa forte è che lui ha dichiarato: non voglio più fare delle foto con i miei fan, io penso sia meglio dire ciao e, perché no, avere anche una piccola conversazione insieme. Questa è l'idea di Cillian Murphy e intanto noi andiamo avanti con la grande musica italiana questa volta, perché lui è veramente un mito. Sto parlando di Lucio Dalla con Se io fossi un angelo. Tra poco lo spazio dell'informazione.
Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. alto, biondo, invisibile, che bello che sarei e che coraggio avrei. Sfruttandomi al massimo, è chiaro che volerei. Zingaro, libero, tutto il mondo girerei. Andrei in Afghanistan e più giù in Sudafrica a parlare con l'America. E se non mi abbattono, anche coi russi parlerei. Angelo, se io fossi un angelo, con lo sguardo biblico li fisserei. Vi do due ore al massimo, poi sulla testa vi piscierei. Sui vostri traffici, sui vostri
dopo questo brano storico davvero di Lucio Dalla con la sua Se fossi un angelo. Sempre Fabrizio Casati e comandi di Spoiler, sono le 14.05, questa è Rete 1. Tra poco, come detto, ci colleghiamo con Alessandro Bertoglio in diretta dalla Berlinale. Intanto però cominciamo la nostra nuova ora insieme con Nick Kershaw e la sua I Won't Let the Sun Go Down on Me.
Searching for an enemy, you're in our pain, Moses.
RSI è presente alla Berlinale del 2024 e ci racconta tutto Alessandro Bertoglio. Ciao Alessandro, come stai?
Buongiorno a tutti, qui il sole non può scendere perché non c'è, però...
Anche oggi è brutto, bene, freddo e vento, okay. E molta umidità, uguale a ieri?
Sì, sì, stamattina pioggia, poi ancora umidità che non fa prigionieri, adesso si è calmato per un attimo, ma siamo pessimisti per il resto della giornata. Tra l'altro hai detto una cosa importante, RSI presente alla Berlinale perché oggi pomeriggio viene presentato un film coprodotto dalla RSI.
Era lì che volevo arrivare, vedi che siamo sulla stessa frequenza d'onde, ci sta. Beh, vogliamo iniziare a raccontare di questo film? Sai già qualcosa?
Sì. Certo, perché ho avuto modo di vederlo, la proiezione pubblica sarà alle 15, quindi violiamo per un attimo l'embargo, però dai.
Non diciamo nessuno.
Sì, no, tanto non possono venire da Lugano fin qui e non penso che qui a Berlino ci ascoltino quotidianamente, però insomma si chiama Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio ed è un documentario molto interessante e molto curioso. Perché Costanza Quatriglio è una grandissima regista, ha una fama come documentarista, ma fa anche dei film di fiction piuttosto importanti, e lei 10 anni fa ha deciso di filmare il papà novantenne che stava ormai arrivando a fine vita. Quando questo è successo, lei si è trovata a casa a dover sbaraccare, diciamo così, e ha deciso di donare tutto il patrimonio di suo papà, che era un grandissimo giornalista che ha lavorato dagli anni 40 in avanti, a una fondazione che ha raccolto tutto questo materiale. E analizzando queste cose ha scoperto una quantità di documenti incredibile, perché suo padre teneva e archiviava tutto. Tra l'altro, filmati quasi inediti fatti da lui, migliaia di fotografie perché era anche un fotoreporter ante litteram. Insomma, io quando oggi ho incontrato la regista Costanza Quatriglio gli ho detto: io quando ho visto il film mi è sembrato di vedere una versione reale di Forrest Gump, perché quest'uomo ha fatto veramente di tutto e così è. E quindi è un film molto interessante che racconta la storia dell'ultimo secolo di Italia, ma non solo, attraverso i ricordi, gli archivi e gli incontri di quest'uomo, che è veramente davvero all'avanguardia.
Ah beh, certo, sono d'accordo con te. Invece io ho una curiosità personale, vediamo se riesci a togliermi questo dubbio. Insomma, com'è il film, se l'hai visto, Queer Love Lies Bleeding, con Kirsten Stewart, che dovresti aver visto perché è arrivata anche lei?
Allora, lei l'anno scorso era qua in giuria, quindi l'avevo già vista.
Siete già amici di lunga data?
Sì, sì, infatti. Il film era uno di quelli che mi sono segnato perché è nella sezione speciale, uno di quelli fuori concorso più importanti. Sì. Il problema è che non combaciavano gli incroci, gli orari, per cui non l'ho ancora visto, ma non è stata una gran perdita perché sicuramente il film spiego, sicuramente il film uscirà nelle sale, quindi avremo il modo e il tempo di andarlo a vedere tranquillamente nei nostri cinema. Film importante perché c'è Kirsten Stewart, c'è Ed Harris, una storia decisamente interessante, ambientata a Las Vegas, per cui lo vedremo poi nelle nostre sale fra non molto, credo.
Benissimo, ma lei comunque quest'anno non l'hai vista, non hai potuto portare
lei,
i saluti.
Purtroppo no.
Purtroppo
no.
niente da fare.
Senti, io mi è arrivato un messaggio, mi ha detto: ma Fabri non mi saluta?
Faccio un saluto, Kristen. Comunque, detto questo, allora, oggi tu hai davvero un ruolino di marcia piuttosto importante. Partito questa mattina alle 11 con The Teufelsbad, giusto?
Sì.
E poi un'intervista, poi adesso sei in diretta con noi, un'altra intervista alle 15.40 e poi attenzione alle 19 hai Super Sex.
No, sì, detto è così. Una cosa abbastanza...
No, è un film.
È una serie TV. È una serie TV di Netflix che racconta, non fare lo stupidino,
vai.
Che racconta la storia di Rocco Siffredi, interpretato, insomma,
da lui, no?
Da Alessandro Borghi,
ecco,
quindi siamo molto interessati a vedere che cosa ne tirano fuori. Fanno vedere le prime tre puntate.
Ok, ok, poi si blocca tutto perché è troppo, secondo me, no? Effettivamente un
no,
po'
no, perché sette puntate diventavano un po' sì, eccessive. Cominciava alle sette e finiva alle tre di mattina.
Ok, poi si va avanti e alle 21:45 c'è un tè, un black tea.
Sì, un black tea, un film del concorso, il penultimo film del... no, il... terz'ultimo film del concorso, del quale io per regola ancora non ho letto niente, mi lascerò ispirare al momento quando lo guardo, per non certo, lasciarmi plagiare.
Mi sono totalmente d'accordo con te. Allora, due domande ora, una personale, perché comunque l'abbiamo conosciuto tutti, tu in particolar modo ovviamente. Come sta Carlo Chatrian? Come va?
Guarda, Carlo Chatrian credo che stia bene, tra l'altro mi ha appena confermato che domani ci incontreremo alle 11 perché gli ho chiesto un'intervista così conclusiva
sì,
di questa sua esperienza alla Berlinale, i suoi ricordi locarnesi e tutto, per cui lo vedrò vis-à-vis domani
okay,
alle 11,
salutamelo,
poi ti dirò
molto bene
nel pomeriggio assolutamente.
Sì, ricordagli delle partite di calcetto al centro sportivo di
certo,
Terra. Detto
certo,
questo, facciamo una cosa Ale, mandiamo un pezzo musicale e poi torniamo perché parleremo anche in un certo qual modo di musica, perché dico così, la lancio, dico solo Depeche Mode e poi ci arriviamo, ho detto bene Ale?
Sì,
ci arriviamo,
sì,
ci arriviamo.
Fra gli ostacoli del cuore mi si attacca volentieri, fra una sera che non muore e una notte da scartare come un pacco di Natale. C'è un principio
ostacoli del cuore. Quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare
viaggio ce lo sta facendo fare Alessandro Bertoglio in diretta da Berlino per la Berlinale. Allora, abbiamo lasciato i nostri ascoltatori, Alessandro, con un nome di una grande band, ovvero i Depeche Mode. E uno si dice, ma che ci azzeccano i Depeche Mode con Berlino e soprattutto con Alessandro Bertoglio?
Allora, mi dai 2 minuti perché bisogna fare una ricostruzione certo. Storica.
Eh beh,
qui,
bisogna, eh? Certo, sono d'accordo con te, vai.
Allora, a Berlino esiste un'istituzione per il mondo della musica che si chiama Hansa Studios. Se cercate trovate anche un documentario che racconta proprio la storia di questo studio musicale, veramente all'avanguardia da sempre e frequentato dai più grandi artisti. Uh-huh. Per dirti, di fuori c'è un'immagine di quelle tridimensionali che a seconda di come si sposti cambia, di David Bowie, perché lui, gli U2 e i Depeche Mode stessi sono stati fra i personaggi che spesso e volentieri sono venuti a registrare in questi studios. Apro una parentesi, da fuori sembra un po' come l'Ariston, fai fatica a trovarlo, perché se alzi un pochino lo sguardo vedi una specie di tempio greco, uh-huh, con delle colonne eccetera, che nasconde i finestroni della grande sala dove appunto si fanno tutte le registrazioni. Però è un ingresso normalissimo, è una porticina di metallo col vetro. Okay. Di fianco la cosa che balza di più agli occhi è una pizzeria. Quindi nessuno può immaginare che al piano di sopra della pizzeria c'è gente che suona e fa dischi bellissimi.
Ma poi chissà in quella pizzeria perché quanti artisti pazzeschi sono andati a farsi la pausa mangereccia, no?
Non lo so, può darsi, ma magari in orari, non so, tipo le 2 di notte, quando se la fanno aprire, esatto, apposta per loro, sì, sì, per evitare incontri. Però ecco, c'è da dire che i Depeche Mode già negli anni 80 qui avevano registrato 3 dischi, un po' perché Martin Gore abitava a Berlino Ovest quando ancora c'era il muro e un po' perché questi studio sono veramente all'avanguardia della tecnica, come si dice. Uh-huh. E in questi giorni, di solito se tu vuoi puoi fare delle visite guidate, okay, devi prenotarla perché non sono, sono fisse soltanto nel weekend, però in questi giorni c'è un cartello che dice attenzione, le visite guidate sono sospese, potete entrare soltanto se volete comprare i gadget degli Hansa Studios, però guai a voi, vi fuciliamo se entrate nella gran sala o se vi avvicinate. Perché? Perché l'hanno affittato i Depeche Mode, che questa sera kickano off, come dicono gli americani, e lanciano il loro nuovo, la loro nuova parte del tour internazionale che stanno facendo ormai da un paio d'anni.
Tac.
E questa sera appunto a Berlino, all'arena da 20.000 posti, che tra l'altro è bellissima e si trova proprio vicino a quella parte di muro dove c'è il bacio famoso di Brezhnev.
Sì, certo.
Ecco, lì, in questa mega arena, che è pagata da una famosa casa automobilistica di cui non farò il nome, ci sarà il grande concerto di apertura della quarta parte del loro tour mondiale. E quindi, insomma, facendo le ore piccole, magari Martin Gore lo incontri, però non lo so.
Però è una bella idea.
Il Gun.
Sì, direi che tu ti apposterai conoscendoti, no?
Purtroppo sono a vedere Super Sex, quindi non posso.
Tra l'altro so che hai recuperato la presentazione di questo serie Netflix, che farà comunque tanto discutere, no?
Sì, abbastanza. Ne discutevo questa mattina con il Mereghetti, okay, che mi dice no, guarda, vado a vedere un film thailandese, piuttosto ho mandato il mio assistente, il mio aiuto, a vedere quella cosa lì.
Ecco,
perché
no,
è sicuramente interessante, non lo so, è ambientata nel mondo della pornografia attraverso uno che è considerato la pornostar più famosa al mondo.
Sì.
Però è giocata anche in una maniera un po' curiosa, perché a un certo punto Rocco, cito testualmente la sinossi, Rocco incontra Super Sex e scopre che i due condividono lo stesso superpotere. Questo può salvarlo dalle circostanze difficili della sua vita, ma lo costringe anche a pagare il prezzo più alto, rinunciare per sempre all'amore.
Ecco, quindi c'è comunque
quindi dietro una storia molto triste.
Esatto, alla fine sì. Beh, d'altro ne l'abbiamo visto più volte, nelle varie interviste, insomma, perdere un po' l'animo,
nelle interviste, sì, sì.
Sì, no, certo, no, io ci mancherebbe anche.
Sì.
Torniamo a noi, so che hai visto anche un altro film, o stai per vedere un film coreano, giusto?
Sì, l'ho visto ieri sera, un film in concorso. Io faccio fatica a pronunciare titoli in coreano, non so tu che sei avvezzo magari.
Sì, certo, io conosco molto bene, il titolo in questione è il seguente.
Yohengja Pilio.
Ok, quello.
Non avrei saputo dirlo meglio, la traduzione in inglese è I bisogni di un viaggiatore.
Yohengja Pilio.
Ancora... Esatto.
Esatto.
E non ho ancora capito quali siano i bisogni di un viaggiatore, perché il film è decisamente strano.
Ah.
Allora, il regista è Hang Shang-Chou. Uh-huh. Detto bene?
Certo, bravissimo.
Il protagonista assoluta è Isabelle Huppert, che è veramente straordinaria, uh-huh, che praticamente lei si è trasferita in Corea e, pur non avendolo mai fatto, decide di diventare un'insegnante di francese perché ha bisogno di imparare il francese. E lo fa con un metodo tutto suo, con dei bigliettini strani che consegna ai due clienti che trova in questo film. Ma è una cosa talmente strana, talmente curiosa, che è bello.
Alla fine ti è piaciuto? Questa è l'idea?
Sì, 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 decisamente sì.
Molto bene, sono molto contento, quindi è una proposta, i bisogni del viaggiatore, verrà questa, sarà un pochettino la traduzione, immagino, che arriverà nelle sale,
sì, sì, sì,
europee. Questo
sono cose... Sono cose che vedi soltanto ai festival, questi.
Sì.
Non perché sia coreano, eccetera, perché abbiamo avuto tantissimi film coreani che poi hanno avuto grandissimo successo anche in sala, però questo è veramente un film abbastanza indecifrabile, come Pepe, ad esempio, altro film che ho visto ieri, che è la storia di un ippopotamo, Pepe, che fa parte, giuro, che fa parte del gruppo di ippopotami che sono stati portati dall'Africa a Medellin,
okay,
perché Pablo Escobar voleva degli ippopotami nel suo giardino e praticamente questi si sono ambientati e hanno un pochino colonizzato quella parte di Colombia. Ma anche questo è indecifrabile come film, non è un cartone animato, non è un documentario, non è una fiction. C'è molto Pepe, però.
Certo, giustamente si chiama così, quindi poco ma sicuro. Senti, c'è altro da aggiungere per quanto riguarda oggi o diamo appuntamento a domani?
No, diamo appuntamento a domani. Fatta. Così tiriamo insieme anche un po' di cose.
Dai, così mi racconti com'è andata la prima serata. Perfetto. Un grande abbraccio a te, Alessandro. Un saluto a Berlino e ovviamente ci sentiamo domani all'interno di Spoiler. Grazie ancora.
Abbraccio a tutti, ciao.
Ciao.
ma tu no, tu no, tu no, tu no. Quando non c'eri e non stavo in piedi, avrei voluto aggrapparmi a un ricordo soltanto per vivere. E griderò forte, ma non starò meglio. Cado, ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no. Passavano i mesi e in un secondo tutto intorno era invisibile. E dimenticherò chi sei, mi dimenticherò di te e non lascerò, non ti lascerò ancora una volta vedermi crollare. Mi innamorerò di lei, ma tu non saprai mai chi è. Cado, ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no, tu no, tu no. Tu sorridevi, cercavi un modo per proteggermi, però non c'eri, quando volevo che tu fossi qui, bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me, soltanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te, di te. Cercavi un modo per proteggermi, però non c'eri, quando volevo che tu fossi qui, bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me, soltanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te.
Bravo Irama, con questa cantata un po' strana che parla un po' così come se non aprisse mai la bocca, però è veramente molto bravo Irama, grande voce, grande duetto tra l'altro anche con Cocciante durante una delle serate secondo me più belle di duetti della storia di Sanremo. Detto questo, andiamo in là, anzi torniamo indietro, anche perché vorrei raccontarvi di un compleanno assolutamente, meno per quanto mi riguarda, importante, ma forse lo è per tutta quella che ha una generazione. Sto parlando di un film che ha a che fare con la musica, con i balli scatenati, che poi è diventato anche un evento teatrale nel tempo, ovvero Footloose, che compie 40 anni. E noi vogliamo in un qualche modo ripercorrere questi 40 anni con qualche curiosità che riguarda anche e soprattutto Kevin Bacon, che poi è diventato un attore veramente incredibile, spesso e volentieri ha a che fare con parti da cattivo, perché gli escono molto bene, ma in questo caso no, lui ballava, era scatenato. Insomma, tra poco snoccioleremo 10 curiosità sul film cult con Kevin Bacon, che festeggia questi balli scatenati al ritmo di Footloose. Quindi posso dirvi che è un dance movie davvero culto, questo è poco ma sicuro, diretto da Herbert Ross, già regista tra l'altro dell'acclamato simil Flashdance, che immagino in tanti abbiate visto, ed è per quanto mi riguarda, almeno correggetemi se sbaglio, impossibile stare fermi davanti a questa storia di Ren, l'adolescente di città che non può fare a meno di ballare, ma che si ritroverà un po' catapultato, anche un po' suo malgrado, in un piccolo paese di provincia dove la musica è stata bandita, perché il rock è la musica del diavolo. Al suo debutto nelle sale, il 17 febbraio dell'84, un anno pazzesco, lo sapete, anche a spoiler lo stiamo spesso e volentieri dicendo, Footloose fu un successo clamoroso con ben 80 milioni di dollari di incassi solo al box office americano, merito anche ovviamente della colonna sonora trainata dalla canzone originale, dal titolo che porta la doppia firma di Kenny Loggins e Dean Pitchford, nominata poi tra l'altro anche al premio Oscar, e questa hit stanziò per ben 3 settimane al vertice della Billboard Hot 100. Grazie a Footloose, dicevamo di Kevin Bacon, allora 26enne in una forma strepitosa, si affermò come idolo teen. Il film fu comunque un trampolino di lancio per future star come Lori Singer, che è la bella figlia del reverendo interpretato da John Lithgow, meraviglioso anche lui, che ha reso il rock illegale. Poi c'è l'esordiente, tra l'altro, Sarah Jessica Parker, presente? Quella di Sex and the City, per intenderci. C'è Chris Penn, fratello del più famoso Sean Penn, tra l'altro morto tragicamente a 40 anni nel 2006. Questa pellicola, come dicevamo, ha generato un fortunato musical e poi anche un remake. Celebriamo allora questi 40 anni di uno dei cult più amati degli anni 80 con 10 curiosità delle quali vi vorrei parlare. Allora, prima di tutto, Footloose, sappiate che è basato su una storia vera, perché la sceneggiatura di Dean Pitchford è ispirata ad alcuni fatti realmente accaduti nel 1978 in una piccola cittadina rurale, ovviamente anche quella, che si chiama Elmore City, si trova in Oklahoma, e la danza era stata vietata addirittura per quasi 90 anni, fino a quando appunto un gruppo di liceali non sfidò la comunità, esattamente come poi viene riportato nel film Footloose. Il ruolo di Ren McCormack, anche questa è un'altra bella curiosità, perché Tom Cruise e Rob Lowe, che era tra virgolette il più bello di quel periodo, erano in lizza per interpretare il ruolo principale, tuttavia appunto la star di Risky Business, Tom Cruise, non era disponibile poiché impegnata sul set dei Ribelle. Invece Rob Lowe era bravo a ballare, ma un infortunio ahi lui gli impedì di prendere parte al cast. La scelta allora cadde su questo 26enne Kevin Bacon, che il regista aveva già apprezzato nel suo precedente film, che magari avete visto, se no andate a recuperarlo perché davvero non è niente male, ed era A cena con gli amici, diretto da Barry Levinson. Queste sono alcune delle curiosità, tra poco ne arriveranno altre, intanto però spazio alla musica perché arrivano i Savage Garden con I Want You.
Anytime I need to see a face, I just close my eyes, and I am taken to a place where your crystal mind and magenta feeling take a chapter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight, and if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Well, come and stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. There's a time and place in the interaction of a lover and a nick at the time I'm talking, using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you.
see your face, I just close my eyes. And I'm taken to a place where your crystal mind, a magenta feeling, take up shelter in the base of my spine. Shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human cannibal that I need to. I want you.
Ooh, I want you.
Quarant'anni di Footloose e non sentirle. Continuiamo a raccontare qualche curiosità che ha a che fare con questo compleanno che ci fa tornare un pochettino tutti indietro nel tempo, a quando uscì questo film, e davvero ce lo siamo goduti e continuiamo a goderlo ogni volta che comunque lo viene riproposto in televisione, oppure perché no, arriva magari nei teatri. Torniamo ancora una volta a Kevin Bacon, perché forse avrete notato una somiglianza, almeno per quanto riguarda il taglio di capelli, con Sting, perché l'attore ha basato la sua iconica pettinatura spiky, si chiama così, spiky, su quella di Sting, visto che appunto era un grande fan dei Police, che in quel momento andavano veramente per la maggiore. In più, i piedi danzanti nella sequenza dei titoli di testa erano interpretati da membri del cast, della troupe, c'erano un po' tutti, e tra l'altro, piccola particolarità nella particolarità, il ballerino con le scarpe dorate, non sono le sneakers di Trump che sta vendendo di questi giorni, era proprio Kenny Loggins, uno degli autori, insomma, del film stesso. Torniamo ancora a Kevin Bacon, perché durante le riprese della scena del consiglio comunale, in cui appunto, ve lo ricorderete di sicuro, il suo personaggio difende il diritto al ballo di fine anno, all'attore, pensate, è scoppiata un'orticaria pazzesca. Bacon infatti sostiene di sentirsi a disagio quando parla in pubblico. In quel momento era veramente una presa di posizione importante, con un sacco di pubblico davanti a lui, e pam, gli è partita anche quella. Andiamo sul ruolo di Ariel Moore, la stella della serie Saranno Famosi, fu scritturata per il ruolo della figlia ribelle del reverendo, e diciamo interesse anche piuttosto importante a livello amoroso del protagonista. Tutto questo arrivato dopo il rifiuto di Daryl Hannah, che preferì interpretare la sirenetta di Splash, la sirenetta di New York, che comunque è diventato un bel successone anche quello, un altro film di cult. Poi Sarah Jessica Parker, l'abbiamo già nominata in precedenza, lei è la star di Sex and the City, e qui davvero il suo debutto. Lei è l'amica del cuore di Ariel, Rusty, si chiamava così, il ruolo per il quale ha ricevuto tra l'altro anche una nomination al 6th Annual Youth in Film Awards. Se mi sentisse Sandy Alterman sarà un disastro. Comunque, le pretese di Michael Cimino, un'altra di quelle notizie che ai tempi fece piuttosto scalpore, perché l'acclamato e famosissimo regista del Cacciatore, film del 78, imperdibile veramente, fu originariamente assunto dalla Paramount per dirigere proprio questo film, che tra l'altro non è che me lo vedevo proprio tantissimo, però effettivamente lui è un po' fuori, quindi un po' un genio di sregolatezza, ci poteva stare. fare. Ma dopo 4 mesi, però, appunto, gli studios lo licenziarono in tronco a causa di quelle che erano le sue richieste assurde, anche piuttosto esose, inclusi altri $250,000 per il suo lavoro. A quel punto subentrò appunto il regista di Flashdance. Altre cose che hanno a che fare con i vari ruoli, ancora Chris Penn, non sapeva ballare. Le scene in cui il personaggio di Villard doveva imparare appunto a ballare sono state aggiunte alla sceneggiatura perché Penn davvero non lo sapeva fare, e quindi cosa si sono detti? Beh, dai, usiamolo, facciamolo diventare un personaggio che sta imparando, e così anche tutti gli altri potranno in un qualche modo rivedersi in quello che è il ruolo di Chris Penn. Ultima cosa che vi voglio raccontare di Footloose ha ancora a che fare con il protagonista, Kevin Bacon. L'attore ha anche un po' timidamente, a dire il vero, ammesso nelle interviste che 5 ballerini acrobatici lo hanno sostituito durante le scene di ballo. Insomma, Kevin Bacon aveva delle controfigure. In tutti i casi, tanti auguri Footloose, tanti tanti auguri, e grazie per tutte le emozioni che ci hai dato.
Che il bianco sia bianco, che il nero sia nero, che uno e uno siano due, che la scienza dice il vero, dipende, e che siamo di passaggio come nuvole nell'aria, che si nasce e poi si muore, questa vita straordinaria, dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Ma che bello questo amore, specialmente in primavera, che domani sorge il sole, perché siamo in agosto, dipende. Che più che passa il tempo e più il vino si fa buono, e quest'onda fa su e giù e ti porta giù e su, dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende, dipende, da che dipende, a che punto guardi il mondo, tutto dipende. Non ho mai vissuto niente che mi piaccia come te, e non troverai nessuno che ti ami come me, dipende. E se tu dirai di sì, con il suono della voce, mi vedrai come morire, inchiodato alla tua croce. Dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Dipende, da che dipende, a che punto guardi il mondo, tutto dipende.
guardi il mondo tutto dipende. Dipende, da che dipende? Da che punto guardi il mondo tutto dipende.
Nella Svizzera italiana fare volontariato non è difficile. Bastano poche ore alla settimana e le associazioni a cui dare una mano sono più di 70. Il sabato mattina incontriamo il volontariato per conoscerlo e per imparare a fare e a farsi del bene. Diamoci una mano con Clarissa Tami e Mirko Bordoli, sabato alle 8.30.
Questa è la canzone perfetta per raccontarvi dell'ultima notizia prima di salutarci, prima di dare la linea ai colleghi delle informazioni, perché tra poco arrivano le 15. Beh, abbiamo a che fare con una canzone, questa di Cyndi Lauper, la sua Time After Time, che sicuramente avrete sentito anche grazie alle audiocassette. La mia domanda va subito là: c'è ancora qualcuno di voi che ha a casa le audiocassette? C'è ancora qualcuno di voi che ancora compra le audiocassette? Beh, sappiate che è appena uscita la classifica delle 436.400 audiocassette vendute solo in America nel 2023. Le vendite delle audiocassette rappresentano ancora una frazione davvero molto piccola del mercato al dettaglio della musica registrata. Parliamo dello 0,41% di tutti gli album venduti, almeno in questo caso negli Stati Uniti, lo scorso anno. Ma i numeri sono aumentati costantemente negli ultimi 10 anni, alimentati in parte da un fettore un po' nostalgia, no? Tra gli ascoltatori più giovani e corse magari per vedere di accaparrarsi le edizioni limitate di grandi artisti. In totale, lo scorso anno negli Stati Uniti sono state vendute appunto queste 437.000 erotti copie di cassette, in calo solo dello 0,75 rispetto al 2022. Non sorprende, e ancora una volta, che Taylor Swift sia ben piazzata anche in questa particolare classifica, dove due delle 5 cassette più vendute nel 2023, secondo appunto i dati appena pubblicati da Billboard, sono titoli della cantautrice americana. Guarda un po'. I suoi due album riregistrati dell'anno scorso, quindi 1989 Taylor's Version e Speak Now Taylor's Version, si trovano rispettivamente al secondo e al quinto posto con 17.500 e 11.500 copie vendute. In testa alla classifica direte: ma se non c'è Taylor Swift, ma chi potrebbe mai esserci? Allora, in testa alla classifica e agli altri due posti della top 5 si trovano tutti e tre i volumi della colonna sonora di Guardians of the Galaxy. Il volume 1 dei Guardiani della Galassia, The Lifeson Mix, è stato il più venduto dell'anno scorso con 18.000 copie, il 2 è al terzo posto con 16.000 copie e il volume 3 è al quarto con 13.000 copie. Le edizioni in cassetta del volume 1 e 2 sono tra l'altro disponibili da quando sono usciti proprio quei film, il volume 3 invece è uscito successivamente anche in concomitanza con il film. Insomma, sappiate che partiamo con là, con i Guardiani della Galassia, e l'ultima posizione di questa top 10 è occupata da Phoebe Bridgers con la sua Punisher, quindi questo è quanto. Siamo arrivati praticamente al termine, prima però ancora un po' di musica e poi ovviamente ci salutiamo.
Summer night. lost a chance for romance as we laugh and dance and exchange a glance. Give in to me, kiss me tenderly. If not today, it will happen anyway. Why do you bother? Let's fall for each other and enjoy the lights we can enjoy.
Mellow Summer Nights, Her Majesty's Sound, direttamente dalla Svizzera, a chiudere la puntata di oggi di Spoiler. L'appuntamento con me, Fabrizio Casati, è per domani alla stessa ora, alle 13.30, pronti a spoilerare, pronti ancora una volta a salutare Alessandro Bertoglio, che è stato in mia compagnia, e ovviamente arriveranno tanti altri ospiti.